Una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo. Domenica 13 aprile, siete all'ascolto dell'apertura di Musica Classica sulle frequenze di Radio Popolare. Io sono Carlo Lanfossi, staremo insieme un'ora e mezza circa con un po' di buona musica. Spero perlomeno che sia buona. Sicuramente tanti nuovi dischi oggi, perché devo dire in queste anche solo 2 settimane ne sono usciti di diversi, devo dire uno più bello dell'altro. Quindi aprile è sempre un buon mese in generale per i cataloghi discografici, perché, come dire, anche forse la gente ha un po' più tempo per ascoltare, ci sono diverse vacanze, le stagioni sono, sì, nel pieno della loro attività, quindi, però ne hanno, c'è neanche troppe distrazioni. Insomma, in generale la primavera porta sempre con sé buoni nuovi dischi, e sicuramente oggi ne ascolteremo tanti, ma c'è spazio anche per qualche annuncio, come sempre. C'è sempre spazio anche per rispondere alle vostre domande e richieste, che potete fare al 331-6214013, come SMS, come Telegram, come WhatsApp, insomma, quello che volete. Oppure potete mandare una mail a diretta @popolarenetwork.it. E cominciamo subito. Dicevo, non solo nuovi dischi, ma anche qualche annuncio. Per esempio, domani sera prosegue la stagione della Filarmonica della Scala. Tornano due grandi nomi, uno più giovane, il direttore Lahav Shani, e l'altro invece un ormai veterano del violino come Joshua Bell. Insieme eseguiranno il concerto per violino di Mendelssohn e, l'avete riconosciuta, la nona sinfonia di Dvorak, quella dal Nuovo Mondo, scritta mentre il compositore boemo viveva negli Stati Uniti. La Sinfonia del Nuovo Mondo, che in realtà non ha proprio delle citazioni dirette di canti di nativi americani, come spesso si vuol far credere, ma è più ispirata ovviamente ai suoni che Dvorak conosce, mentre a New York, ma anche in Iowa, posto che non so se ci siete stati, non è proprio un posto dove posso immaginare Dvorak passeggiare, ma insomma è sicuramente stata diretta particolarmente bene da direttori americani. Ovviamente, per esempio, l'interpretazione di Leonard Bernstein rimane forse l'interpretazione canonica. A me però piace tantissimo questa con la Royal Concertgebouw diretta da Nikolaj Harnoncourt. Sono ormai passati 25 anni da questo disco e rimane forse una delle sinfonie del Nuovo Mondo più belle.
Thank you.
l'ultimo movimento, l'Allegro con fuoco, dalla Sinfonia numero 9, opera 95, cosiddetta dal Nuovo Mondo, di Antonín Dvořák. L'abbiamo ascoltata nella, secondo me, straordinaria, forse quasi solo a livello di perfezione di quella mitica diretta da Leonard Bernstein con la New York Philharmonic, ma qui Nicolas Arnoncourt con la Royal Concertgebouw Orchestra, un disco Sony di ormai 25 anni fa, rivela anche forse cose della partitura che non si erano quasi mai sentite prima, alcuni tipi di fraseggi, alcune anche sonorità un po' più crude, se vogliamo, e forse anche un po' più, uso una parola controversa, un po' più autentiche, se pensiamo che appunto di fatto Dvorak in America poi tutto sommato continua a fare il compositore europeo che scrive musica di stampo fondamentalmente sinfonico tedesco, tardo romantico, con l'uso di temi folclorici, sì, che in questo caso erano apparentemente ispirati a quello che lui aveva ascoltato mentre viveva a New York, ma insomma di poi alla fin fine il risultato era lontano da quello che ci si aspettava forse da Dvorak, cioè quello di quando appunto è stato invitato a fare il direttore del conservatorio di New York con uno stipendio che era 25 volte superiore a quello di quando era a Praga, era quello di, come dire, di plasmare un po' la musica americana. Erano passati 30 anni dalla guerra civile, ma ancora di fatto gli Stati Uniti si stavano un po' costruendo culturalmente, e Dvorak in quei 3 anni però tutto sommato sì, insegna come si inserisce, come si usa il repertorio folclorico, ma lo fa sostanzialmente in un ambito, in un contesto musicale che non era proprio quello né nuovo né particolarmente genuino americano, che infatti non troverà mai, se vogliamo, un suo stile vero e proprio, se non fino ai tempi, fino agli anni del minimalismo, ma qui siamo già nel secondo dopoguerra. Da Dvorak e dall'appuntamento che domani vedrà la Sinfonia del Nuovo Mondo al centro del concerto con la Filarmonica della Scala alle 20, ovviamente al Teatro della Scala, diretta da Lahav Shani e preceduta dal concerto per violino di Mendelssohn con niente meno che Joshua Bell. E passiamo invece a qualcuno dei nuovi dischi. Vi dicevo appunto una settimana particolarmente densa, particolarmente importante, un disco appena uscito proprio in questi giorni per Sony, e peraltro una bellissima copertina, sto cercando di capire dal booklet che cos'è, ma insomma presumo un dipinto moderno, ma non riesco bene a capire, a identificare l'autore. Comunque è il pianista Leif Ove Andsnes, quindi uno dei più importanti pianisti forse degli ultimi decenni, norvegese come norvegese è il coro che lo accompagna in questo disco, diretto da Grete Pedersen, perché è scelto in questo disco una selezione, un repertorio particolarmente poco consueto, Liszt, ma un Liszt dove il pianoforte ha un ruolo, se vogliamo, forse non del tutto primario, cioè il Liszt della Via Crucis. La Via Crucis è uno dei brani scritti ovviamente nella ultima fase, diciamo, della vita di Liszt, quando già aveva preso i voti, e più o meno, poi conoscendo Liszt, ma è scritta quando è a Roma, quindi siamo nel 1878, ed è un brano strano già perché di fatto è un Liszt molto sereno, molto, devo dire, abbastanza limpido nella scrittura, abbastanza spinto invece per quanto riguarda proprio le scelte di scrittura, una tonalità un po' tirata per la giacchetta da tutte le parti, mettiamola così, e poi è per un ensemble che prevede un coro misto, il pianoforte e due solisti. Quindi insomma è evidente che già il setting per sé non è dei più consueti, oltre alla scelta della Via Crucis, che pure in musica era un ambito già esplorato, ma non così tanto. Peraltro Liszt avrebbe voluto eseguirlo per la prima volta al Colosseo, accompagnato al posto del pianoforte con un armonium gigante. Purtroppo poi in realtà la Via Crucis non fu mai eseguita mentre Liszt era in vita, bisogna aspettare il 1929, ma mi piace molto l'idea di Liszt che si immagina un armonium gigante, che poi voleva dire sostanzialmente un organo, e un coro in mezzo al Colosseo, che peraltro notoriamente è difficilmente utilizzabile come luogo per fare musica, perché è di una sordità ovvia rispetto al luogo, ma vabbè, insomma. Era bizzarro di suo. Il disco è bellissimo, perché è evidente che Leif Ove Andsnes ci crede molto, è bellissimo perché si scopre un brano che io per esempio non conoscevo, come la Via Crucis. Non c'è solo la Via Crucis in questo disco, ci sono anche brani invece decisamente più conosciuti di Liszt per pianoforte solo, come le Consolations e le Harmonies Poétiques Religieuses. Io però ovviamente vorrei ascoltare con voi un brano che mi ha colpito molto, che per esempio è l'ultimo dei brani che compongono la Via Crucis, il 14°, fondamentalmente, insomma, la sepoltura di Cristo dopo la crocifissione. Tutto di questa composizione, incluso questo finale quasi aperto, un po' sospeso, come ovviamente in effetti lascia intendere anche le vicende della Via Crucis. Questo era Liszt con appunto uno dei suoi brani, devo dire, forse meno conosciuti, per soli, coro e pianoforte, Leif Ove Andsnes, il pianista, il Norwegian Soloist Choir e Grete Pedersen che lo dirigono. Il disco Sony è appena uscito, non perdetevelo, lo trovate su tutte le piattaforme ovviamente di streaming, vale sicuramente la pena. Allo stesso modo un altro disco che secondo me vale la pena ascoltare insieme, è molto divertente, non richiede grandi invece, come dire, approfondimenti intellettuali. Per Armonia Mundi, l'ensemble Resonance e Riccardo Minasi insieme ad Anna Prohaska decidono di omaggiare Mozart negli anni a cavallo, direi, tra l'ultimo periodo a Salisburgo e il primo trasferimento a Vienna, quindi siamo insomma nei primi anni 80 del Settecento. Il titolo del disco è Hafner Academy, non so bene perché, di fatto in realtà è una serie di the best of di alcune opere, non tutte proprio di quel periodo, per esempio c'è anche Così fan tutte, ma anche invece al centro la Sinfonia Hafner, diciamo la terza composizione tra quelle che hanno a che fare, che sono state dedicate a uno dei, insomma, dei committenti storici di Mozart, cioè Sigmund Hafner. A me la Hafner piace tantissimo, devo dire qui Minasi e l'ensemble Resonance la eseguono con particolare slancio, e allora perché non ascoltarla insieme? Altri nuovi dischi, vi dicevo, è una settimana abbastanza densa. Qui nuove composizioni, come per esempio quella di Michael Dougherty. Questo è il concerto per violino Blue Electra. Secondo movimento di questo concerto per violino, scritto poco tempo fa, nel 2022, da Michael Dougherty, si intitola Blue Electra ed è ovviamente dedicato a colei che ha guidato, insomma, non sempre fortunatamente, il suo aereo Electra. Stiamo parlando di Emilia Earhart, ovviamente, a cui è dedicato questo concerto da parte di Michael Dougherty. Emilia Earhart, l'aviatrice, ma non solo, scrittrice, poetessa, anche insomma, difensore dei diritti per le donne. E qui appunto ovviamente ricostruita un po' la sua vita o la sua influenza anche attraverso le città che ha conosciuto, dove però non ha volato magari, ma sicuramente insomma anche un po' tutto quello che era l'America di quegli anni, l'America dei primi del Novecento. Michael Dougherty è famoso soprattutto per essere forse uno dei compositori in assoluto per i quali l'etichetta postmoderno si associa con particolare evidenza, nel senso che è uso proprio costruire quasi interamente le sue musiche assemblando, facendo un po' di pasticci tra diversi generi, diversi repertori, diverse musiche. E anche qui l'avete sentito, ovviamente c'è molto jazz, c'è molto Hollywood, c'è un po' di tutto, ma sempre però con una, devo dire, scrittura molto intelligente, molto anche un'orchestrazione tutto sommato raffinata. Il disco appena uscito è per la insomma, benemerita Naxos, nella sua collana ormai che da diversi decenni porta avanti veramente con indefessa tenacia American Classics. Oltre a Blue Electra ci sono anche altri due brani di Michael Dougherty, Let's Dance at the Surf e To the New World. La violinista è Anne Akiko Myers e l'orchestra è la Albany Symphony, diretta da David Alan Miller. Bravissimi tutti e devo dire in particolare anche questo è uno di quegli ascolti che va fatto sulle piattaforme di streaming. È un disco divertente, molto molto godibile, molto da domenica mattina, mettiamola così. Forse meno da domenica mattina perché è decisamente, come dire, intellettualmente più denso, ma non per questo musicalmente meno affascinante. Invece è una, anche questa è una nuovissima uscita di queste settimane per la ZPO, la Orchestra Theresia con un direttore, devo dire, di tutto rispetto come Christophe Rousset, che conosciamo non solo come tastierista ma anche ormai da tanti anni come l'animatore dell'ensemble de Talents Lyriques. Qui appunto Christophe Rousset alla guida di Theresia e di un buon cast di solisti affronta un oratorio che però oratorio che vorrebbe essere decisamente un'opera su tema sacro di Tommaso Traetta, quindi siamo in piena scuola napoletana seconda metà del Settecento. Il Salomon o Rex Salomon, anzi il titolo intero dell'oratorio sarebbe Rex Salomon Arca Federis Adoraturus in Templo. Insomma, è la storia ovviamente di Re Salomone, molto abbreviata, accorciata, ma con chiaramente la scelta di Traetta un po' di tenere a freno quello che si intuisce vorrebbe far fare ai solisti, ma non si poteva perché in generale il repertorio sacro si percepiva come qualcosa dove invece bisognasse mantenere una certa insomma, compostezza, in particolare perché il Salomon è stato eseguito per la prima volta all'ospedaletto dei Derelitti a Venezia nel 1766, quindi era una di quelle istituzioni dove le orfane venivano istruite e per diventare musiciste, tra le altre cose, e quindi anche lì era a maggior ragione proprio richiesta una certa calma e serenità nell'affrontare questo repertorio. Infatti devo dire che poi alla fine i brani più piacevoli, più belli da ascoltare sono sicuramente le arie più andanti o adagio. In particolare mi piace moltissimo questa aria di Sadoc, ovviamente uno dei protagonisti del Salomon, e in alto Sommoyacet Pupilla, lei è Grace Durham, loro sono la Theresia Orchestra, diretti da Christophe Rousset.
Thank you.
il Rex Salomon, la prima registrazione di sempre mondiale di questo oratorio di Tommaso Traetta. Siamo negli anni 60 del Settecento. L'ensemble della Theresia Orchestra è quindi un ensemble specializzato in questo repertorio che ormai da tanti anni porta la generazione di strumentisti sotto i 28 anni, perché questa è una delle caratteristiche di questo di questa orchestra, e dell'avere collaborazioni con diversi direttori che ogni volta plasmano dei progetti diversi, in questo caso niente meno che Christophe Rousset. Quindi vi consiglio di cercare sulle varie piattaforme di streaming questo disco, vale sicuramente la pena fare un tuffo in un repertorio che sicuramente non è dei più esplorati, quindi onore al merito anche all'etichetta ZPO per aver scelto di seguire la Theresia. Vi dicevo, non solo i nuovi dischi, qualche appuntamento in questi giorni chi è a Milano. Il quartetto prosegue la sua stagione e chiama Julia Hagen, in effetti ora mi viene in mente, la violoncellista in duo con il pianista Lucas Sternat. Anche qui si enfatizza l'età di entrambi, cioè 30 anni Julia Hagen e 24 Lucas Sternat. Sono sicuramente giovani, forse si potrebbe evitare magari di insistere così tanto comunicato stampa, ma vabbè. Il programma che portano al quartetto ha soprattutto il repertorio francese al centro, la sonata in La maggiore di César Franck, la sonata in Re minore di Debussy e la sonata in Sol minore di Rachmaninoff, quindi è un impaginato, direi, decisamente tardo romantico, primo Novecento. Julia Hagen, devo dire, non ha ancora inciso moltissimo, sicuramente non ha inciso questo repertorio, quindi non possiamo ascoltare insieme un'anteprima di quello che si potrà ascoltare martedì sera alle 20:30 in Sala Verdi all'interno della stagione del quartetto. Sicuramente mi stavo leggendo una delle sue interviste comparse in questi giorni, per esempio sul Giorno, dove le hanno chiesto se ha mai pensato, insomma, in questi anni di dedicarsi ad altro e non solo alla musica, e lei, devo dire con un candore proprio che solo la generazione Z può avere, dice: sì, quando ero più giovane pensavo di studiare storia, ora credo che vorrei fare qualcosa di più interattivo con le persone, forse prima o poi aprirò un bar. Visto che Julia Hagen non ha inciso la sonata di Debussy, la ascoltiamo da un disco molto recente che abbiamo già ascoltato, ma non in questo brano, con Nash Ensemble, quindi Adrian Brendel al violoncello e Simon Crawford Phillips al pianoforte. Thank you. il finale, il terzo movimento della sonata per violoncello in re minore di Debussy, Animé, Léger et Nerveux. L'abbiamo ascoltata con il Nash Ensemble, in questo caso cioè i suoi componenti Adrian Brendel al violoncello e Simon Crawford Phillips al pianoforte, un disco appena insomma, uscito per la Hyperion, un bellissimo disco dedicato a Debussy, però lo abbiamo ascoltato perché sarà uno dei brani eseguiti da Julia Hagen e Lucas Sternat, violoncello e pianoforte, martedì sera alle 20.30 all'interno della stagione della Società del Quartetto. Ancora qualche annuncio di concerti in questi giorni, siamo insomma in addirittura d'arrivo per i vari appuntamenti pasquali, sapete ci sono sempre diversi appuntamenti milanesi ormai ricorrenti, uno di questi, anzi più di uno ha a che fare con la Verdi. Il primo è una scelta del suo nuovo direttore stabile, peraltro anche recente premiato della Biati, Emanuel Trinavorian, che dirigerà l'Orchestra Sinfonica di Milano, cioè all'Auditorium, martedì 15 e venerdì 17 alle 20.30 con lo Stabat Mater di Rossini. I solisti sono Benedetta Torre, Martina Belli, Juan Francisco Gattel e Nicola Olivieri. Lo Stabat Mater, insomma, ha alcune arie come questa, particolarmente felici per i cantanti, nel senso che possono slanciarsi. Qui lo ascoltiamo in forse una delle incisioni recenti più importanti, integrali dello Stabat Mater, quella con Gustavo Chimeno alla guida dell'Orchestra Filarmonica di Lussemburgo, con René Barbera, in questo caso tenore.
Yeah.
La toccata dalla Sarabanda e toccata per arpa di Nino Rota. L'abbiamo ascoltata perché la secondo appuntamento dei ricordi d'archivio a lui dedicati, oggi alle 15.35, ovviamente sulle nostre frequenze di Radio Popolare. Claudio Ricordi intervista Francesco Lombardi, che si occupa ormai da 30 anni di Rota in quanto curatore dell'archivio Rota alla Fondazione Cini di Venezia e anche lontano cugino dello stesso Rota. Insomma, i due appuntamenti abbiamo ascoltato già la volta scorsa. Nella seconda parte, cioè quella di oggi, storie e aneddoti proprio legati a Nino Rota, che conosciamo ovviamente per le colonne sonore, ma che è stato anche ovviamente un prolifico compositore, Scuderia Ricordi peraltro, se non sbaglio, soprattutto anche questo pezzo, diciamo, nel secondo dopoguerra ovviamente, e Nino Rota fa carriera anche e soprattutto con brani di musica alla camera. Poi dopo arriverà al cinema. Questa era Nagisa Tanaka, un disco Taxus uscito anche questo recentemente, brani per arpa, tra cui appunto questa Sarabanda e toccata per arpa di Nino Rota. Vi ricordo l'appuntamento oggi alle 15.35 per i ricordi d'archivio. Vi ricordo anche che se avete domande o richieste mi potete scrivere al 331-6214013, sms, telegram, whatsapp, oppure potete scrivere a diretta @popolarenetwork.it. Io sono Carlo Lanfossi e sono sempre ovviamente felice di magari anche esaudire le vostre richieste. Per esempio, mi chiedete quale quartetto è particolarmente appropriato per il repertorio francese, come per esempio il quartetto di Fauré, quindi perché magari fra un paio di settimane non ascoltarlo insieme, quello che secondo me è uno dei quartetti più interessanti in quel tipo di repertorio. Mi chiedete anche di Milano Musica, di cui giustamente noi mandiamo in onda spesso la pubblicità. La risposta è che sono sempre un po' restio ad ascoltare, insomma, musica del secondo Novecento alla domenica mattina, in particolare quel secondo Novecento, cioè insomma avanguardia dura e pura, perché forse non è esattamente un tipo di musica da ascoltare così, un po' en passant, mentre si fa colazione o mentre si sta cercando di svegliare, richiede un impegno e una concentrazione che secondo me forse non sono proprio del tutto adeguati all'apertura della domenica mattina. Mi piacerebbe farlo, ma temo che vi svegliereste col piede sbagliato. E allora invece, perché non ascoltare anche questo è un nuovissimo disco, forse uscito questa settimana o forse addirittura ve lo faccio ascoltare in anteprima, perché credo esca fra qualche giorno. Si intitola Northern Light, per Armonia Mundi, Echoes from 17th Century Scandinavia, ovvero appunto le luci del nord, echi della Scandinavia del 600. Il disco sostanzialmente interpreta brani che sono quasi tutti recuperati da una collezione di manoscritti dell'università, della biblioteca di Uppsala, e sostanzialmente appunto ricostruiscono un po' il paesaggio sonoro della, insomma, Stoccolma e non solo del 600. In particolare loro si concentrano sull'incoronazione di Carlo XI, avvenuta il 28 settembre del 1675, e i vari brani che compongono un po' non solo per esempio la corte dell'epoca, quindi i compositori di corte, ma anche le influenze e quello che è stato trovato trascritto in questi manoscritti dell'epoca, quindi brani per esempio anche di compositori italiani o di Johann Christian Bach, questo bellissimo lamento, Ach, dass ich Wassers genug hätte, scusate, e quando dico loro intendo Lucille Richardot, l'ensemble Correspondance diretto da Sébastien Dossier. Forse perché il brano è partito, ma non sento assolutamente niente, ma ci riproviamo subito, io non demordo. Il disco, appunto, vi dicevo, forse non è ancora uscito, quindi non cercatelo subito, è però abbastanza interessante soprattutto per la varietà di brani proposti, come per esempio questo lamento.
was ich was es klug, was es klug hätte in meinen Augen und meine Augen tränen fällen werden und meine
Lamento, ach, dass ich Wasser genug hätte, di Johann Christoph Bach, non uno dei 15.000 figli di Bach, bensì un cugino di secondo grado, diciamo. Era il figlio del prozio di Johann Sebastian Bach, ma di fatto appunto musica che abbiamo recuperato grazie ad alcuni manoscritti conservati nella Biblioteca Universitaria di Uppsala, quindi trascritti e quindi verosimilmente eseguiti a corte in occasione dell'incoronazione di Carlo XI nel 1675, scusate, e che fanno parte di questo bellissimo disco per Armonia Mundi, Northern Light. Loro sono l'ensemble Correspondance, diretto da Sébastien Doucet e Lucille Richardot, la cantante interprete di brani che appunto spaziano sia il repertorio proprio locale, sia invece ovviamente brani che arrivano dalla tradizione continentale, come per esempio appunto Johann Christoph Bach, ma anche Vincenzo Albricci, Giuseppe Peranda, sono autori che oggi ci dicono poco, ma che all'epoca erano parte sia degli esercizi, sia degli ascolti più istituzionali che si potevano fare alla fine del Seicento. Non mi rimane ancora moltissimo tempo, ma un paio di ascolti volevo farli. Uno di questi, devo dire, cambiamo completamente repertorio, ma rimaniamo in ambito vocale. Eleonora Burato, che abbiamo ascoltato un paio di settimane fa nella nuova incisione di Tosca, la prima incisione integrale di Tosca per Deutsche Grammophon da 30 anni, forse o 35 a questa parte, con Daniel Harding, come abbiamo detto, un disco che a me ha lasciato un po' perplesso, e invece devo dire ho trovato Eleonora Burato in strepitosa forma in questa sua, credo, primo album recital integrale per lei. Si intitola Indomita, vabbè, nel booklet lei spiega perché Indomita, di fatto è una celebrazione del repertorio con cui lei è cresciuta, si è identificata, quindi ovviamente il repertorio belcantistico italiano, quindi Bellini, Donizetti, Verdi, il primo Verdi quantomeno. Qui è accompagnata dall'Orchestra del Coro dell'Opera Carlo Felice di Genova, direte da Sesto Quattrini. Io devo dire, delle opere da lei scelte, cioè Il Pirata di Bellini, I Due Foscari e l'Aroldo di Verdi, Lucrezia Borgia di Donizetti, preferisco di gran lunga l'Anna Bolena di Donizetti, che è al centro del disco, la grande scena ovviamente, diciamo, la chiamiamo Scena della Follia, anche se in realtà Anna Bolena che proprio diventa completamente pazza, ma ha appunto una scena, diciamo una classica scena molto complessa, con addirittura anche la forma che ogni tanto si lascia andare ad alcune novità, tipo avere due cantabili al posto di uno solo, e mitiche le recite di Maria Callas ovviamente nell'allestimento di Luchino Visconti alla Scala. Il disco rimane per me ancora una delle cose che più mi fanno venire la pelle d'oca, e devo dire Eleonora Burato, che non gioca a imitare la Callas sfortunatamente, però dà un'interpretazione molto personale e devo dire tecnicamente abbastanza inappuntabile di tutta la grande scena, diciamo, insomma, chiamiamola scena della pazzia, dell'Anna Bolena di Donizetti. Uno dei momenti più straordinari è quando Donizetti, siamo nel 1830 o 31, 30, sì, a Milano al Carcano e o alla Canubiana, vabbè, oggi è il giorno dei dubbi, sceglie di far interpretare, di far cantare ad Anna Bolena quella che all'epoca si pensava fosse una canzone tradizionale inglese, Home Sweet Home. In realtà era appena stata scritta per un'operetta che peraltro insomma, ha tutta una sua storia nata tra gli Stati Uniti e Londra. E però appunto già subito dopo pochi anni la fai mettere in bocca a Anna, questa Anna Bolena impazzita, e verosimilmente molte persone l'avevano riconosciuta, sicuramente la riconosciamo anche oggi. Questa è Cielo ai miei lunghi spasimi, ma di fatto non è altro che Home Sweet Home. Cielo ai miei lunghi spasimi dall'Anna Bolena di Donizetti e Eleonora Burato, il suo nuovo disco per la Pentathon, Indomita, dedicato a Bellini, Donizetti e Verdi. Di lì a poco Anna si scaglierà violentemente contro Enrico VIII, insomma, urlando coppia iniqua. Quando lo faceva alla Callas, alla Scala, la gente sveniva. Questo è di fatto il tempo che mi rimane, ho ancora 4 minuti e l'ultimo ascolto in realtà è una segnalazione per un altro appuntamento classico di questi giorni, il concerto di Pasqua che la Barocca, cioè l'ensemble dedicato al repertorio barocco dell'Orchestra Sinfonica di Milano, da tanti anni ogni anno esegue alternando le due passioni di Bach, quella di Matteo o quella di Giovanni. Quest'anno tocca a Matteo, mercoledì 16 aprile alle 19 nel Duomo di Milano, la Barocca diretta da Ruben Gijs, insomma un cast che non sto a elencarvi perché non abbiamo tempo, ma come dire, ormai è un appuntamento classico che non si può perdere, mercoledì sera alle 19 in Duomo. E l'ascolto che volevo fare è anche questo da un nuovo disco dove Kent Nagano e la Philharmonische Staatsorchester di Amburgo in realtà eseguono il Deutsches Requiem di Brahms, ma in realtà eseguono o quantomeno ricreano la prima di Brema del 1868, quindi con anche, come era solito all'epoca, l'esecuzione di brani che o non c'entrano niente o comunque hanno più o meno a che fare per riempire un po' la serata. E per esempio all'epoca si eseguì Erbarme dich dalla Passione secondo Matteo di Bach, e quindi ho pensato perché non ascoltarla per ricordarvi di andare in Duomo mercoledì alle 19. Un altro appuntamento invece, per esempio, è oggi alle 16 alla Chiesa di Santa Maria Goretti, quella in via Melchiorre Gioia qui a Milano. L'appuntamento è con Chanson d'Aube, il gruppo vocale diretto da Alberto Odone, che ha in programma oggi alle 16 musiche di Gaffurio, Josquin, Orlando di Lasso, Monteverdi, Palestrina, Scarlatti, insomma, chi più ne ha più ne metta. Bellissimo appuntamento anche questo.